tenete presente, fate un po' così concentrazione sulle tre letture, perché magari tentiamo insieme una traversata per arrivare al Vangelo, partendo proprio da questa, come si dice, da questa preghiera tipica di un discepolo minimamente discepolo, e cioè quello di riconoscere che abbiamo poca fede. Signore, aumenta la fede perché ne ho proprio poca. E in realtà la nostra poca fede, e a me sembra, senza appunto andare a giudicare poi cosa succede nell'animo della gente, ma dico, la fede cristiana mi pare proprio che si stia squagliando, no? Cioè, mi sembra che diventi una cosa sempre meno significativa, no? Ma questo aver poca fede, questa corrosione della fede, che è evidente, mi pare, dipende certo dal fatto che noi presuntuosamente frequentiamo poco la compagnia del Signore. Cioè, è inutile continuare a vivere di rendita, noi siamo cristiani da 20 secoli, ci meravigliamo che la fede va via. Te la devi costruire, cioè devi ascoltare quello che dice il Signore, devi andargli dietro, devi pregare un po', devi andare a messa, devi leggere la scrittura, se no la fede dove va a finire? Quindi certamente un motivo di questo squagliarsi della fede è questa poca cura di coltivarla, di custodirla, di aprirsi, insomma. Ma contemporaneamente viene corrosa la nostra fede da ciò che ogni giorno capita, ma appunto, se non c'è continuamente il Signore che dice dai, ma tieni duro, abbi fiducia, non badare a tutte le cose che succedono. È chiaro che man mano tu non ascolti sta roba qui e vedi quello che succede, a un certo punto tu diventi uno che dice ma qui l'unica cosa da fare è quella di farla franca, è quello di sopravvivere un po' bene. Che altro c'è? No. Ciò che ogni giorno noi veniamo a sapere, e in genere quello che si fanno sapere i nostri amici, soprattutto i mezzi pubblici, o ci stordiscono oppure ci fanno delle dosi flebo tutti i giorni di cose brutte, no? Questa roba qui non solo ci dispiace, ci rattrista, ma corrode la fede, è una ruggine, capito? È un veleno sta roba qui, perché la fede comporta necessariamente una fiducia, non dico l'ottimismo, ma fiducia sì, una fiducia di fondo. La fede comporta necessariamente che venga coltivato il sogno di un po' di pace e di felicità per tutti. E allora è chiaro che di fronte a questa fiducia, invece quello che capita nel mondo è insopportabile. Come diceva la prima lettura, violenza e oppressione dappertutto. Questa invadenza del male da cui siamo schiacciati, e ti inietta un po' alla volta un dubbio. Quale dubbio? Il dubbio è che davvero ci sia un Dio buono, che ti viene in soccorso, che aiuta gli uomini, che vuol bene, tutte ste balle lì che poi si predicano. Se tu in qualche maniera le vedi continuamente smentite, no? Cioè, se vedi che qui arriva giù delle sassate, bisogna cercare di non prenderle te. E chi cammina accanto ogni tanto arriva in testa uno giù, no? E l'altro zufola che Dio è buono. Fino a quando implorerò il Signore e non ascolti? Diceva così la prima lettura. Alzo il grido, violenza! Signore, guarda che qui ci sono delle schifosate tutti i giorni, troppo grosse. Fino a quando, appunto, violenza, io grido, e tu non soccorri? Perché resti semplicemente spettatore dell'oppressione? È incomprensibile che Dio possa accontentarsi di fare da spettatore. Vede bene cosa succede qui. E vede che l'uomo non ce la fa quest'uomo a rimediare ai guai che sta mettendo in piedi allo stato di questo mondo. E allora perché non interviene a cambiare un po' i meccanismi sociali che sembrano inattaccabili, anche solo per restituire un po' di giustizia a quei poveretti che sono schiacciati sotto ste robe qui. E allora l'uomo di fede, interpreto così la prima lettura, il profeta Abacuc appunto, ma qualsiasi uomo di fede, uomo che abbia il senso un po' della profezia, della parola di Dio, in tanti modi invoca l'intervento del Signore, soccorri appunto. E il Signore alla sua maniera, dice il profeta, risponde. Alla sua maniera, per esempio, stando zitto. Beh, questa è una maniera provocatoria, dice, come mai non dice niente Dio? Oppure risponde in mille modi attraverso quello che la coscienza ti suggerisce o quello che la fede di una persona ti suggerisce. Alla sua maniera risponde. E cosa risponde? Traduco anche qui quel che dice poi tutta la scrittura. Cosa risponde? Certo, la risposta di Dio davanti a questa domanda inquietante non è che acquieta. Dice semplicemente abbi pazienza, sopporta. Accetta il peso tragico di questa condizione umana e lavora. Datti da fare, metti in gioco tutto quello che hai. Non aspettare, vado avanti a spiegare, ma è il senso della fede cristiana, non aspettare soluzioni miracolose, non immaginare che Dio faccia al tuo posto quello che devi fare tu, e soprattutto non tradirmi, non andare a cercare alcune divinità laiche o religiose che sono lì in giro subito disposto a vendersi per liberarti dell'inquietudine o del tragico della vita, eh? Non fare ste robe qui. Lavora e sopporta. Il giorno del Signore verrà. Verrà il giorno in cui soccomberà colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Finiva così la lettura. Cioè verrà il giorno in cui apparirà chiaramente che la fede ha scampato il tragico, solo la fede. Quale sarà questo giorno in cui il Signore verrà? E allora si capisce, anche qui, evidentemente commento alla larga, ma è il senso di queste letture, mi pare, no? Anche qui tutta la scrittura ci prepara in qualche maniera la venuta di qualcuno, il Messia, tutto il messianismo che percorre la parola di Dio, la rivelazione. Arriverà il Messia, il giorno del Signore è quello del Messia. È quello in cui Gesù è venuto a portare Dio nel nostro mondo. Così dicono i cristiani. Beh, uno si aspetterebbe un bambino che non ha ancora fatto teologia, non è che direbbe, allora siamo a posto, è venuto il figlio del padrone, è venuto Dio stesso. Solo che anche lui è venuto tra noi, forse ha sbagliato, ma è venuto tra noi in maniera povera. In maniera umile, rinunciando agli attributi divini della sua condizione. In realtà il Messia, sappiamo, è stato vittima anche lui del tragico, schiacciato dalla violenza e dall'oppressione. E anche i suoi discepoli, e questa è stata, come si dice, una conversione dura dei discepoli, anche i discepoli che speravano che fosse lui a liberare Israele. È tutto il tema del Vangelo, dell'equivoco su Gesù, no? Anche loro hanno dovuto rimettersi nei panni del profeta, gridano nella lotta impari con le forze del male, vieni! E il Signore, fine dell'Apocalisse, fine della rivelazione in qualche maniera, è apertura sulla fine del mondo, sul tragico del mondo, e sull'ultimo giorno, il terzo giorno, vieni! E il Signore risponde, sì, verrò presto. Questa è l'ultima parola che chiude il libro e la storia. E apre su questo compimento definitivo quando il Signore verrà. E quindi il discepolo, eccolo qui, che sta ascoltando la parola nel tragico della vita, aspettando il Messia, soccorri, no? È il discepolo. In realtà il nuovo, quello che ha conosciuto il Messia, è nella stessa condizione dell'antico, con una differenza. Che egli lotta con la memoria della battaglia dell'agnello. Questi sono i cristiani, no? è testimone proprio mentre soccombe della vittoria che l'agnello ha conquistato per lui e per tutti con la bella testimonianza che Gesù Signore ci ha dato nel suo passaggio, nella sua Pasqua gloriosa. E allora appunto noi siamo quelli, i discepoli di Gesù sono quelli che attraversano la tragica condizione umana comune di tutti gli uomini e cercano di non lasciar cadere il ricordo del passaggio dell'agnello. Carissimo, diceva la seconda lettura, ti scongiuro, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mani. L'imposizione delle mani è la Chiesa, è il sacramento. Come si dice, il gesto con cui ci ricordano che Gesù è stato qui, quando noi abbracciamo un bambino, lo mettiamo nella vasca, lo battezziamo nella storia di Gesù e poi lo ungiamo e poi gli diamo da mangiare e poi per tutta la vita lo nutriamo con delle parole che ricordano Gesù, col cibo della cena di Gesù alla vigilia della morte, con la presenza del risorto. Cosa facciamo? Cosa fanno i sacramenti? Impongono le mani trasmettendo lo spirito dell'agnello. No. Perché Gesù non, come si dice, non evapori, perché Gesù non scompaia. Perché i cristiani non scompaiono, appunto. Carissimo, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mani. E quindi l'essere cristiani è il tener vivo, ravvivare in noi lo spirito che Cristo ci ha lasciato, che non è, diceva la lettura, uno spirito di paura, di timidezza, ma è uno spirito, vi dico le tre parole, di forza, di amore e di saggezza. Cioè lo spirito che Cristo ci ha lasciato è uno spirito di forza, la forza necessaria per attraversare il tragico della vita, appunto. La forza, la fede come forza, come resistenza, come attesa, come speranza, come lotta. La forza che si trova nell'amore. E l'amore non è appunto un sentimento aereo, mistico. Sì, è mistico perché si radica in Cristo, ma è saggezza, cioè intelligenza, concretezza per combattere in maniera sensata contro le forze contrarie all'amore. E quindi tutto ciò che noi facciamo per costruire un'umanità in noi e nella città degli uomini per combattere le forze del male, tutto questo è espressione dello spirito di Cristo, lo spirito che Cristo ci ha lasciato. La forza e la saggezza dell'amore è l'arma del cristiano. Essere discepoli vuol dire rimanere nella forza dell'amore che ci è stato dato. La lettura diceva, sull'esempio dei santi, che anche in carcere, dove regnano violenza e oppressione, mantengono la forza di soffrire per il Vangelo e di testimoniare il coraggio dell'agnello, il martirio. Vedete, c'è tutta una... Cioè, il cristiano dovrebbe apparire come quello che nel carcere del mondo e della vita, nella paura della violenza e dell'oppressione che governano in gran parte la vita degli uomini, mantengono il coraggio della testimonianza di fiducia, appunto, mantengono la speranza. Questo è il martirio, questa è la traduzione coraggiosa della Pasqua, appunto. Se avessimo un po' di fede, si capisce adesso. Se avessimo un po' di fede, si domina in qualche maniera tutto il peso del mondo, lo si sposta. Si potrebbero spostare le montagne, appunto, se avessimo un po' di fede. Se aveste fede quanto un granellino di senapa, gli è venuta in mente la cosa più piccola che gli veniva in mente quando mangiava, la cosa più piccola che girava era il granellino di senapa. Potreste dire a questo gelso, un grande albero, si è sradicato e trapiantato in mare, un albero grande come il mare, e adesso vi ascolterebbe. Questa è la promessa dell'invincibilità della fede, della vittoriosità dell'amore sul male, delle cose grandi che noi potremmo fare se avessimo fede. Ma cos'è la fede, appunto? Cioè, come si manifesta meglio? Perché cos'è noi non lo possiamo sapere, capire? Aver fiducia in Dio, aver fiducia in Gesù che Dio ci ha dato come fratello, questa è la fede, sì. Il sapere poi cosa sia interiormente è la stessa realtà di Dio che ci è donata, è la forza di Dio che ci è data, no? Ma come si manifesta appunto e che cosa consiste questo atteggiamento giusto che ci mette nella direzione giusta, dove passa questa forza vittoriosa dell'amore? La parabola e l'invito di Gesù nel Vangelo lo dice chiaro, consiste sostanzialmente nel darci da fare. Lo traduco male, certo, ma pressappoco è così. La fede vuol dire non sedersi e attendere che il Signore venga e si metta a servirci. Hai presente la religione invece dove va? C'è tutta la religione che noi mettiamo in piedi per avere dei favori. Ha questo tono, io mi metto seduto, mangio, se poi non riesco bene a digerire dico Signore fammi digerire. Dai, portami la pastiglia giusta. C'è la religione. Se lo stiamo attenti, è tutta impostata così, sulla pretesa che Dio venga a servirci. Ma allora si rovesciano tutte le cose. Che senso ha la creazione? Perché ha messo in piedi tutta sta roba qui Dio? Perché avesse qualcuno che lo aiutasse, perché facesse lui? Se questo qui poi gli torna indietro a dire no, fai te che io sto qui così. Capite qual è il peccato? Adamo, e quello invece di dire ci sono, va a nascondersi e a mangiarsi l'uva per conto suo, no? Certo, in un certo senso è vero che è Dio che ci serve, anzi radicalmente è così. Il Signore ha deciso di mettersi a nostro servizio con il dono che all'origine ci fa di diventare uomini e figli suoi, ed è questa memoria fontale, originale, che fonda poi la forza. Il dono della creazione, appunto, che consiste nel fatto che Dio serve l'uomo. Ed è vero anche che alla fine tornerà, come dice in altri passi del Vangelo, ci metterà seduti a tavola e si metterà Lui a servirci. E questa è la speranza che ci fa tenere duro, no? Ma in mezzo noi entriamo in questo dono e aspettiamo questa promessa, mettendoci a nostra volta a servire. Aver fede e mettersi a servizio di Dio e di ciò che sta a cuore a Dio, cioè servire l'uomo. Certo che Dio serve l'uomo, ma sulla terra mediante l'uomo. È questo che ti chiede. Il Signore ci chiama a servire con Lui la causa dell'uomo, chi crede in Lui, chi lo vuol seguire, gli sta accanto in questa impresa, perché dove sono io, là sarà anche il mio servo. Stare dietro, accanto al Signore, in un atteggiamento di servo. Non pensando come abbiamo fatto quando siamo stati sciocchi, quando siamo bambini, quando siamo orgogliosi, no? Pensando Dio è stato bravo, è stato bravo. Non pensando appunto orgogliosamente che quello che facciamo noi è utile a Dio, sottovoce, senza di me cosa farebbe Dio qui in questa parrocchia? No, sai, lo pensi, non lo dici, ma lo pensi. Ma al contrario, con l'umiltà del servo inutile che sa che senza il Signore non possiamo fare nulla. O per dir meglio, ha già fatto tutto Lui, siccome ha fatto tutto Lui per me, io devo fare tutto ciò che sono capace di fare per Lui. C'è una specie di competizione d'amore, un'amicizia che vuol restituire senza limiti un amore che ha ricevuto senza misura. È una specie di competizione il cristianesimo, ma una competizione d'amore. Sono stato tanto amato, appunto, che non posso non amare. Dare tutto. Questa è un po' una configurazione del cristiano che esce da questa parabola, no? Uno stile cristiano. Dare tutto. Fare tutto il possibile per amore, riconoscendo che siamo servi inutili. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Certo, uno stile esigente, vedete quante maturazioni chiede, tutti i problemi del narcisismo, dell'Edipo, dell'immagine di sé. Sono dentro tutte queste robe qui. Siamo oltre, molto oltre. Siamo molto oltre gli psicologi nell'avventura spirituale. Dico, certo, è un'idea alta quella che ha il Signore di noi. Di persone che sono capaci di fare tutto con grande generosità e impegno, come se quello che fai fosse tutto, come se quello che fai fosse bellissimo, hai capito? Come se quello che fai fosse l'ultima cosa che fai al mondo, ci stai dentro fino in fondo, in tutto, no? Cioè questa è la vita vivace, appunto. Capaci però in qualche maniera di essere staccati dalla nostra opera, che è una piccola cosa, che è inutile, tra l'altro schiacciata dalla forza e dal peso del male e della stupidità che la cancella, no? Ma testimoniando di un'opera più grande e misteriosa, non è che tu stai salvando il mondo disperatamente lo stiamo solo, come si dice, trattenendo dal precipizio, non lo salviamo noi, nessuno. Però stiamo testimoniando di un'opera più grande e misteriosa, e questo è possibile solo a due condizioni, ricordando il passaggio tra noi dell'agnello e la sua bella testimonianza, e attendendo con trepidazione e con pietà il suo ritorno.